sono ovviamente stati disdetti, adesso riprendono con questo primo appuntamento e ne avremo altri ovviamente, prima dei confronti individuali tra i candidati e a finire un confronto a tre, diciamo, prima di Natale. Poi naturalmente ci saranno anche tantissime altre occasioni, sia qua in radio sia in città, per verificare insomma le idee dei candidati che si presentano appunto per vincere le primarie, ma poi per andare a governare Bologna. È di questo che vogliamo parlare. Iniziamo questa nostra conversazione da... io mi sono preso, come dire, il gusto di vedere un po' tutte le definizioni che sono state date dai giornali, dai blog ai nostri candidati, un po' una sintesi delle fotografie ma anche dei
salutiamo
luoghi.
Salutiamo Benedetto Zacchiroli insieme, perché ma anche noi siamo per i tribattiti, vero?
Esatto.
Sì, ma ci sarà Benedetto Zacchiroli ovviamente, ci sarà già a cominciare dalla prossima settimana e poi sarete tutti insieme. Allora, vi dicevo che appunto ci sono delle definizioni che caratterizzano, come dire, positivamente e negativamente i candidati che sono circolate. Voglio leggerne alcune e vedere come i nostri candidati si ritrovano o non si ritrovano in queste definizioni. Cominciamo da Amelia Frascaroli. I suoi estimatori fanno notare che è una donna che conosce la realtà vera della gente, perché si impegna sui problemi in prima persona. I valori di partecipazione e di solidarietà in cui crede non si limita a denunciarli, ma li pratica nella vita quotidiana. E poi ancora, è autonoma e senza tessere, ma è capace di raccogliere un consenso trasversale. Parla e si comporta in maniera totalmente opposta rispetto alle regole del marketing politico e del velinismo. La sua autonomia dai partiti è una ventata d'aria nuova per la città, quindi è la persona giusta per fare il sindaco di Bologna. Veniamo ai suoi detrattori, diciamo così, o comunque quelli che hanno notato altre cose, e cioè si è stato detto che è stata eletta in consiglio comunale ma nessuno l'ha notato, che è troppo laica e rossa per i moderati e per la curia, troppo cattolica per gli altri. Magari vince le primarie, ma non diventa sindaco. Non ha esperienza politica e amministrativa e si occupa solo di welfare. Da sindaco civico, con una politica debole alle spalle, avrebbe molti problemi a tenere a bada i poteri forti. Infine, veste male. Veniamo a Virginio Merola. Virginio Merola, per i suoi estimatori, è stato un ottimo amministratore che ha tenuto testa alla speculazione edilizia e poi si è battuto contro le primarie farlocche organizzate per il candidato di partito Flavio Del Bono. È impegnato sui temi della violenza sulle donne. Ha portato il PD a esprimere un candidato unitario dopo l'abbandono di Cevenini, il che non è poco. Ha esperienza amministrativa, politica e di partito, molto utile per governare la città, quindi è la persona giusta per fare il sindaco di Bologna. E anche qui invece i detrattori hanno, diciamo così, idee diverse, cioè è stato assessore della giunta Cofferati, esperienza politica che tantissimi giudicano negativa, autoritaria e fallimentare. E poi dice di volere primarie aperte, ma rimane spesso invischiato nelle lotte intestine al PD. La sua prima dichiarazione da candidato unitario è stata una mano tesa all'UDC, affermando di guardare al centro. È un funzionario di partito che esprime continuità col declino politico bolognese. Infine, è noioso. Dunque, queste sono, diciamo, due fotografie di, come dire, piccoli e tanti aggettivi, luoghi comuni, definizioni che hanno caratterizzato in questi ormai due mesi di discussione politica sulle primarie alcune fotografie appunto dei nostri candidati. Cominciamo da Amelia Frascaroli, visto che abbiamo iniziato da lei con le definizioni, insomma, come si ritrova in positivo e in negativo con queste sintesi?
Beh, sono troppe. Sono troppe. Mi ritrovo in molte delle cose dette, direi, perché è vero tutto, è vero anche che vesto male probabilmente per qualcuno, però io non è che cambio stile adesso perché c'è la campagna elettorale, sono quella che sono e quindi continuo a esserlo. E, tra le tante cose dette, forse quella che su cui mi sento di soffermarmi un attimo è: non nessuno ha notato che sono stata eletta in consiglio comunale. Probabilmente è vero anche questa, nel senso che il tempo è stato così breve per poter entrare nella macchina, capire il funzionamento e appropriarmi di tutta una serie di temi che quando ho cominciato a lavorare per incidere in qualche modo sul consiglio con azioni diciamo visibili, la vicenda è finita e quindi non ho fatto neanche in tempo. Un ordine del giorno l'avevo preparato, riguardava la possibilità che il comune dedicasse le quote sociali nei suoi bandi alle cooperative sociali, cioè la possibilità di dare sempre una quota di lavori appaltati a cooperative sociali che si occupano dell'inserimento lavorativo di fasce deboli, e non ho fatto in tempo a presentarlo.
Benissimo, veniamo a Virginio Merolo. Allora, il quadro è quello che abbiamo detto, in positivo e in negativo.
Beh, anche a me non è andata bene con i vestiti, perché ho un bellissimo Montgomery verde, pare che sia la divisa dei burocrati e dei funzionari. Mi dispiace per De Paz dove l'ho comprato. Ma io penso questo, in sostanza, che noi ci stiamo candidando a sindaco, o a sindaca. E allora la cosa che mi sta più a cuore per un sindaco, e che io penso debba avere un sindaco, è quella di costruire la propria indipendenza. Cioè, va bene essere di un partito, va bene essere civico, va bene di essere di un movimento, ma ci stiamo candidando a sindaco. Cosa intendo costruire la propria indipendenza? Che fin da subito, da quando si comincia a lavorare, bisogna preoccuparsi e avere chiaro di che cosa vogliamo, dai, di che cosa vogliamo lasciare in eredità a questa città, perché i sindaci passano, è quello che secondo me devono fare, e preoccuparsi di cosa lasciano in eredità a questa città, quale rango, quale reputazione vogliamo lasciare a questa città. E quindi l'indipendenza di un sindaco va dimostrata con il suo modo di amministrare e soprattutto con questo sguardo, guardare a quello che si lascerà dopo. Penso che, al di là di tutte le chiacchiere, un sindaco che ama la città e che pensa al bene della città, cosa deve fare? Deve costruire insieme ai cittadini, nelle azioni amministrative, una specie di brevetto civico che poi, quando lui se ne sarà andato, perché se ne dovrà andare a un certo punto, tutti possono utilizzarla, manipolarla come vogliono, questa esperienza, ma per andare avanti, perché si sono messe delle buone basi, in sostanza. Quindi costruire la propria indipendenza, pensare al bene della città, e qui non è tanto importante le etichette che ci mettono addosso, civico, di partito, eccetera. È lì che deve guardare un sindaco, cioè deve avere lo sguardo sulla città e preoccuparsi, uso parole antiche, del rango e della reputazione di questa città.
Allora, io tornerei a una delle sollecitazioni di Paolo. Scusa Paolo, volevi fare un'altra domanda?
No, volevo far finire e concludere Merola, se doveva concludere, poi andavamo alle domande.
Sono delle questioni che mi stanno un po' sul gozzo, mi date la possibilità di parlarne con tranquillità.
Prego.
Ecco, questa storia dell'UDC non esiste, io non ho affatto detto che voglio allearmi con l'UDC, ho detto il contrario, ho detto che io penso che il centro-sinistra unito abbia il problema delle proposte per la città e di costruirle insieme in modo unitario. Le alleanze vengono dopo, nel senso che se tu hai la forza delle tue idee puoi confrontarti con tutti, ma ho anche aggiunto che il PD non è nato per fare la sinistra che si allea con l'UDC, ma per rivolgersi direttamente e quindi conquistare il centro. Mi sembra un concetto molto diverso che allearsi con l'UDC, in sostanza.
Va bene, e naturalmente abbiamo iniziato in questo modo anche per, come dire, non entrare immediatamente sulla domanda specifica, il metro, il web, cosa che faremo, però a partire da adesso io ricordo ai nostri candidati che ci sono ovviamente anche tutte le domande dal pubblico che cominceranno ad arrivare via sms, via email, telefonando eventualmente, e quindi li prego veramente di esercitare una certa sintesi nelle risposte, perché abbiamo tempo, abbiamo anche prolungato il normale orario di Angolo B, ci sarà una brevissima pausa per il giornale radio alle 9:30, ma come dire, con la sintesi affronteremo più argomenti. Lucia.
Sì, una domanda per Amelia Frascaroli, tornando alle sollecitazioni di Paolo Soglia. Il problema delle competenze, Dunque, come era stato detto anche da Paolo Soglia, la sua esperienza è concentrata sul welfare e sui servizi sociali, possiamo dire così. Come farà a fare il sindaco e che tipo di competenze andrà a cercarle e dove?
Allora, intanto credo che la competenza sul sociale sia abbastanza importante rispetto al fatto, per esempio, che mi risulta che il 50% delle risorse del bilancio comunale sono tutte sul sociale, comprendendo anche i servizi educativi, la scuola, eccetera, ma è una voce molto larga, quindi forse sul 50% qualcosa da dire e qualcosa da sapere mi sento di averlo. E poi l'altra cosa che vorrei sottolineare è che non mi sento appunto voler essere un sindaco o una sindaca, forse si potrebbe anche introdurre questa parola, che deve essere un uomo solo o una donna sola al comando. Il sindaco o la sindaca ha 10 assessori, il consiglio comunale, che sarà mi sembra prossimo di 39 consiglieri, 9 presidenti di quartieri, tutti i consigli di quartieri, 80 dirigenti del comune di Bologna, 5.300 dipendenti. Quindi io intendo che il sindaco abbia tutte le possibilità per non lavorare da solo e per usare le competenze di chi gli è vicino, a cominciare appunto dalla giunta e a finire per tutta la città, in qualche modo, che può portare voci e può non lasciarlo solo rispetto a tutto quello che deve imparare.
Passiamo a Virginio Merola, intanto stanno arrivando già molti messaggi, li leggeremo a brevissimo. Allora Merola, Frascaroli non ha un partito dietro di sé, anche se lei ama dire che tutti e tre i candidati sono nella costellazione del PD. Lei invece ce l'ha, è un partito abbastanza litigioso che nell'ultima settimana si è inviato quelli che noi abbiamo definito messaggi trasversali tra gli esponenti della classe dirigente. Quali pensa siano le conseguenze nell'elettorato del centrosinistra di Bologna? Anche il segretario ha detto che i militanti assistono sconcertati a quello che è accaduto, quantomeno la scorsa settimana.
Beh, guardate, per me la mattinata inizia molto bene, non solo perché se il sole non nevica, ma perché posso annunciare ufficialmente che Maurizio Cevenini ha accettato la mia proposta di presiedere il comitato elettorale di Merola. Ecco, questo è anche il PD. Io e Maurizio Cevenini siamo due persone profondamente diverse, ma il bello della diretta è che abbiamo convissuto bene per questi 20 anni, siamo amici e facciamo parte dello stesso partito. Questo è l'importante. Avere al mio fianco Maurizio Cevenini significa avere già il sindaco dello stadio, come è noto, ma significa soprattutto poter contare su un sostegno che dimostra che siamo un partito popolare, radicato in città, vicino ai sentimenti della popolazione. Io penso che noi siamo soprattutto il partito dei circoli, delle migliaia di persone che si impegnano quotidianamente in questa città.
Quindi niente più litigi nel PD?
Quindi niente più litigi.
Era arrivato un messaggio
il pacificatore.
Era arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, Laura, che chiedeva proprio questo. A Frascaroli e Merola chiedo un giudizio su Maurizio Cevenini, visto che era il mio candidato ideale, e alla Frascaroli in particolare perché si era candidata in alternativa. A questo punto rivolgo questo pezzo di domanda a Amelia Frascaroli.
Io non mi ero candidata in alternativa perché penso che tutti fossimo molto consapevoli del fatto che con la candidatura di Cevenini non c'erano forze per controbatterlo dal punto di vista della popolarità. Era una candidatura, vogliamo definirla, di servizio, nel senso che quello che mi interessava era affiancare alla candidatura di Maurizio dei temi forti, che sono quelli che mi stanno a cuore, che sono soprattutto i temi sociali, i temi dell'ambiente, i temi dell'inclusione, in modo tale da aiutare e sostenere il dibattito che a volte è fragile, diciamocelo, in città su questi contenuti, in modo che se avessi ottenuto un buon risultato Maurizio avrebbe potuto assumersi questi temi e avere più forza su questo, quindi io il mio tentativo è stato questo dall'inizio, e anche e soprattutto quello di dimostrare che, nonostante appunto il risultato potesse prevedersi come scontato, si poteva però lo stesso giocare delle primarie con un dibattito vero e reale sui contenuti. E ovvio che adesso le cose sono un po'... si sono un po' modificate, perché è modificato il quadro. Quello che vorrei dire rispetto a, anche a Maurizio, è che io l'altro giorno appunto ne parlavo con lui del fatto che in questo momento una figura come la sua, su tutta la vicenda Bologna Calcio, se si prendesse sul serio quello che credo nell'area dei tifosi e degli amanti del Bologna è già circolato, e che cioè ci vorrebbe una figura di garante, non solo simbolica ma effettiva, formalizzata, reale, che possa stare al di sopra delle parti e garantire la squadra e la città rispetto a tutta l'operazione Bologna che si deve mettere in piedi, a me sembrerebbe che lui fosse il candidato ideale. Mi piacerebbe che qualcuno prendesse sul serio questa proposta, che viene credo dal basso proprio.
Rimaniamo allora sul tema Bologna Calcio, visto che il tema Bologna Calcio non è soltanto il possibile, speriamo di no, fallimento di un club storico che ovviamente sta a cuore, che anche volenti o nolenti, anche perché non si occupa di sport, un'immagine per la città di Bologna, ma è anche come dire, un tema fortemente legato all'economia, l'economia anche locale, che già nel passato ha scatenato dibattiti anche feroci, in particolare per quanto riguarda la costruzione o meno di un nuovo stadio. Si scontrano due filosofie, francamente qua se ne vede solo una, devo dire, no? Cioè, le due filosofie sarebbero: una società di calcio si gestisce, diciamo, con la costruzione di un nuovo stadio, ma abbiamo visto progetti in cui al nuovo stadio poi erano collegate immense quantità di costruzioni collaterali, oppure un'altra concessione, come in altre piazze, diciamo, in cui la società di calcio è costruita con i vivai, con la valorizzazione dei giocatori, con lo spettacolo adesso connesse. Cominciamo da Merola, anche perché dei due, quello che ha avuto anche una precedente esperienza amministrativa, di questi temi si è occupato e si è anche già espresso per il no a un nuovo stadio. Poi sentiremo Amelia Frascaroli su questo tema.
Beh, intanto, come ci insegna Maurizio Giovenini, non mescoliamo lo sport alla politica. Cerchiamo appunto di avere una proposta imprenditoriale degna di questo nome, che finora purtroppo abbiamo scoperto non esserci, quindi una figura come quella di Maurizio senz'altro potrebbe assolvere a questo ruolo di rappresentanza della base dei tifosi, perché tutti vogliamo salvare il Bologna, ecco, bisogna che questa voglia sia autentica e dimostrata, quindi mi auguro che ci sia un progetto imprenditoriale serio. Per quanto riguarda lo stadio, io ripeto quello che dissi come assessore all'urbanistica e che feci, e quindi Bologna si è costruito troppo, io penso che a Bologna ci sia stata eccessiva cementificazione, lo penso anche per l'intera Emilia Romagna, penso che a Bologna dovremmo lavorare sulle aree già cementificate, ma per riqualificare la città, e quindi le ex caserme ferroviarie, le ex caserme, le ex aree ferroviarie, le ex aree produttive, per recuperare spazio urbano, fare lì le case che possono servire, servizi pubblici e scuole. Non vedo la possibilità di fare uno stadio a Bologna.
Anche se un suo collega di partito, mi scusi, mi pare Venturi, ha detto a Bologna no, ma in provincia si potrebbe fare.
Venturi non fa che ripetere quello che insieme abbiamo detto quando si arrivò alla bella proposta di Cazzola. La bella proposta di Cazzola significava: prendiamoci un bel terreno agricolo fuori da ogni programmazione urbanistica, poi ci preoccupiamo di come farsi arrivare le strade e il trasporto pubblico, l'importante è che io spenda molto meno perché quel terreno agricolo diventa improvvisamente un terreno edificabile. Vogliamo fare uno stadio? C'è un gruppo imprenditoriale serio che lo può mantenere in provincia? Nel piano territoriale della provincia ci sono luoghi adatti che possono anche ospitare uno stadio. Non è andata così. Questo è importante sapere, perché sotto l'onda di queste vicende non vorrei che le regole decise democraticamente dai consigli provinciali e comunali venissero stravolte.
Ecco, invece con un sindaco Frascaroli come funzionerebbe? Si farebbe un nuovo stadio? Non si farebbe? Si farebbe in provincia? Io dico anche una cosa, come informazione, scusate, ai nostri ascoltatori, che in realtà calcisticamente evolute, come quelle, per esempio, britanniche, ci sono tantissimi stadi dentro le città e non solo lì. Quindi non è uno scandalo fare uno stadio dentro la città, il Dall'Are è pienamente dentro la nostra città. Sentiamo Frascaroli.
Ma io mi trovo completamente d'accordo con quello che ha appena detto Virginio Merola. Aggiungerei che forse si potrebbe scegliere la strada, appunto lo stadio dentro la città ce l'abbiamo architettonicamente, anche un bellissimo stadio, forse esatto. Ha bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria, e forse si potrebbe investire appunto accanto a una riqualificazione dello stadio sul territorio per la rivalutazione, la riqualificazione di tantissimi spazi di gioco che riguardano invece le piccole squadre, le squadre giovanili, i campetti per i bambini eccetera, che sono molto spesso bloccati ovviamente, privati rispetto all'uso dalle polisportive, oppure abbandonati a se stessi, e questo credo che sia un modo per favorire il calcio, rimettersi a guardare nel territorio tutto quello che c'è. È anche un modo per sorvegliarlo e governarlo il territorio e il rapporto tra giovani, bambini, adolescenti e territorio, agire su questi spazi.